Federico Galliano, responsabile relazione istituzionale della General Motors, e qua prima opportunamente stimolato il nostro assessore romano, alla fine una frecciata contro il mondo dell'industria dell'auto l'ha tirata, dicendo che poi alla fine loro forse sarebbero anche pronti per comprare un po' di mezzi, però questi mezzi, insomma, mica è tanto facile trovarli. Ma allora è vero o non è vero?
Tanto buona... Pronto? Sì. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Non si sente?
Sì, si dovrebbe
Si dovrebbe sentire.
sentire.
Devo stare più vicino. Ah, va bene. Allora, questo lo togliamo, così facciamo prima. Ma noi i veicoli ce li abbiamo. Ce li abbiamo nel senso che li stiamo già commercializzando, quindi da questo punto di vista noi è dalla fine dell'anno scorso che commercializziamo come gruppo General Motors veicoli elettrici ad autonomia estesa. Qual è il problema dell'Italia? Perché è un problema dell'Italia. Problema dell'Italia che è stato toccato anche dal collega dell'Enel. È il fatto che l'Italia paga lo scotto di una politica, per usare un eufemismo, poco chiara nei confronti dell'incentivazione di un certo tipo di mobilità individuale. E quindi, inevitabilmente, poi, quando amministrazioni locali illuminate cercano di stimolare questo tipo di mercato, si trovano poi a doversi confrontare con una pianificazione aziendale che è stata fatta sulla base di parametri accertati e queste richieste non erano state prese in considerazione. Detto questo, qui in questo padiglione noi abbiamo la nostra Opel Ampera. Lo stesso un veicolo elettrico ad autonomia estesa che a partire da novembre di quest'anno sarà sul mercato e quindi a quel punto saremo in grado di soddisfare anche le richieste dell'assessore Visconti. Quindi,
Lo metteremo alla prova allora l'assessore, vediamo quante ne compra.
infatti, noi siamo pronti a fornirgliene quante ne vuole. Dico bene? Tornando, diciamo così, al tema del convegno, vorrei partire da una considerazione che mi ha portato un po' l'ascolto degli interventi dei relatori precedenti, perché magari non utilizzando esattamente lo stesso termine, però tutti quanti hanno battuto su un concetto che secondo noi è il concetto di fondo, cioè il concetto di sistema. Noi qui alla fine non stiamo parlando di veicoli elettrici, cioè di prodotti, noi stiamo parlando di un sistema di mobilità basato sull'energia elettrica, che è una cosa un pochettino diversa. Dico questo perché è una delle dei risultati che noi abbiamo rilevato dalla nostra prima esperienza sui veicoli elettrici che abbiamo avuto come General Motors al tempo della legge in California dell'obbligo del 10% di veicoli elettrici venduti ogni anno, eccetera. Noi siamo stati l'unico costruttore che per adeguarsi a quella legge non ha modificato un veicolo esistente creandone una versione elettrica. Noi abbiamo progettato e realizzato il nostro primo veicolo elettrico commerciale, che infatti avevamo chiamato EV1, Electric Vehicle 1, che ha avuto anche un notevole successo, perché dei veicoli che sono stati prodotti ne sono stati messi, dati a noleggio tutti e gli utilizzatori di questi veicoli erano molto soddisfatti delle prestazioni del veicolo, ma avevano due problemi. I problemi che ci hanno portato a ragionare, come vedremo, da un punto di vista di sistema. Il primo era il fatto dell'ansia di autonomia, cioè la paura di rimanere improvvisamente a piedi. Questo nonostante che l'autonomia del veicolo fosse abbondantemente adeguata a soddisfare le esigenze di mobilità giornaliera per circa l'80-85% dei cittadini dello Stato della California. Stiamo parlando più o meno di circa 50 km al giorno. L'autonomia era più che doppia e quindi da un punto di vista ingegneristico noi avevamo risolto il problema. Non avevamo tenuto conto della psicologia, il fatto che comunque non sapendo dove sbattere la testa nel caso fossi rimasto a secco, mi veniva l'angoscia a utilizzare il veicolo per più di una ventina di chilometri. Diceva sì, adesso sono quasi arrivato a consumare circa il 25%, se poi improvvisamente per qualsiasi motivo, oppure non vado a trovare l'amico perché abita in cima alla collina, mi consuma tutte le batterie e poi non sono più in grado di tornare a casa, e via di questo passo. L'altro discorso, l'altro elemento è appunto il fatto che infrastruttura di ricarica, né pubbliche né private, non se ne parlava, c'era quindi la mancanza di una visione sistemica del problema. E mi è piaciuto molto in particolare l'intervento di Alberto Fiorillo, perché ha proprio impostato l'argomento su, dice, ma parliamo del sistema di trasporto, non parliamo soltanto del veicolo elettrico, inquadriamolo, inseriamolo in questo discorso. Quindi noi abbiamo fatto questo ragionamento e questo ragionamento siamo arrivati a sviluppare una nostra visione sulla mobilità sostenibile, una visione sulla mobilità sostenibile che è basata a medio e lungo termine sulla mobilità elettrica, che non abbandona, come sembra che stia facendo la Renault, cosa che non sta facendo neanche lei d'altronde, la propulsione termica classica, ovviamente, ma che cerca di organizzarsi per avere un passaggio da una mobilità insostenibile a una mobilità elettrica sostenibile. Io adesso mi fermo un attimo perché volevo provare a mettere sulla la mia presentazione, che così con un paio di slide mi aiuto meglio. Questa la passo rapidamente perché tanto il professor Orecchini ci ha già spiegato molto bene il problema energetico che affronteremo nei prossimi tempi. Questo è giusto un'indicazione, dice oggi 900 milioni di veicoli, il 98% dei quali va a combustibili fossili, nel 2020 se le cose stanno così sarà 1,1 miliardi, in realtà oramai dobbiamo aggiornarlo, saremo probabilmente a 1,2. Se rimaniamo al 98% dei combustibili fossili non andiamo da nessuna parte. Il discorso dell'era del petrolio come una candela nella notte, qui vi spostate sulla mobilità elettrica perché il petrolio sta finendo. Non è così. Come ha detto un ex segretario generale dell'OPEC, l'età della pietra non è finita perché è finita la pietra, l'età del petrolio non finirà perché finisce il petrolio, finirà per altri motivi. Ecco, dal punto di vista delle tecnologie la nostra strategia è questa. Vogliamo progressivamente andare verso l'indipendenza dal petrolio attraverso la diversificazione energetica. Non prevediamo di abbandonare totalmente il petrolio, almeno diciamo nei prossimi 15-20 anni, ma sicuramente ci sposteremo sempre di più verso delle soluzioni alternative ai carburanti fossili, con combustibili alternativi, metano, GPL, i biocarburanti, l'elettricità e l'idrogeno. L'idrogeno per noi è un vettore energetico molto molto promettente. Anche qui forse è più un problema di sistema che non un problema di tecnologia a bordo veicolo. Un piccolo cenno sui biocarburanti: non sono sicuramente la soluzione, cioè non pensiamo di sostituire il consumo di petrolio attualmente per il trasporto stradale con il consumo di biocarburanti, intanto perché non sono perfettamente sostituibili sulle tecnologie attuali rispetto ai combustibili fossili, ma poi perché c'è un problema grosso di produzione e di distribuzione di questi combustibili, legati anche al fatto che poi a un certo momento la terra coltivabile non è infinita, e quindi potrebbero poi nascere dei conflitti con le coltivazioni per uso agroalimentare.
Però ci sarà una quota obbligatoria?
Sì, assolutamente, è una quota obbligatoria, 100%. Esattamente, però capisce che un conto è il 10%, un conto è le 100.
Ma io tipo devo che già il 10 è tanto.
Sì, sì.
Sembra una bella quantità.
Infatti c'è il problema, ci sono degli sviluppi molto interessanti da questo punto di vista, e fortunatamente vedono alcuni imprenditori italiani in prima linea proprio per predisporsi alla produzione dell'etanolo, che poi dovrà essere mischiato alla benzina, per non parlare del biodiesel ovviamente, che anche lì è una bella sfida. Fra l'altro sul biodiesel c'è nel Ravennate questa iniziativa molto, molto interessante, mentre in Piemonte, nel Tortonese, c'è il discorso sul bioetanolo da lignocellulosa. Quindi da questo punto di vista l'Italia tutto sommato c'è, anche se non sono i soliti nomi, insomma, ad essere attivi. Quello che noi pensiamo per quanto riguarda il domani è che, appunto, come rivoluzione della mobilità, i veicoli di domani saranno alimentati dall'elettricità. E qui si pone di fronte a noi, diciamo così, la scelta tecnologica, perché, come diceva il professor Orecchini, ci sono tante declinazioni, tante traduzioni del termine elettrico. Lasciamo perdere gli ibridi, quelli micro, mild, che, voglio dire, sono cose che stanno entrando sul mercato adesso, sono sicuramente portano dei vantaggi, non risolvono sicuramente la situazione, ma poi ci sono proprio delle tecnologie che sono un po' legate alla missione del veicolo. Noi in questo momento, come strategia, ma strategia molto concreta, quindi con veicoli che entreranno sul mercato nei prossimi 4 anni, stiamo lavorando su 3 tecnologie diverse. La prima è quella che riguarda l'Opel Ampera con il sistema ad autonomia estesa o extended range. La seconda è il classico battery electric vehicle ad uso prettamente urbano, e poi il discorso dell'idrogeno, che toccherò un pochettino più avanti. Questa è una chart che dà l'indicazione di quali sono i problemi per un veicolista quando vuole fare un veicolo elettrico. Allora, queste indicano il peso e il volume dei sistemi di bordo per 500 km di autonomia. Uno è con la motorizzazione diesel e l'altro è con la motorizzazione elettrica alimentata da una batteria agli ioni di litio. Stiamo parlando di una batteria che complessivamente, compreso anche il pacco batteria e tutti gli elementi di gestione della batteria, va oltre gli 830 kg e ha un volume complessivo di 670 litri, cioè sostanzialmente prendiamo la Opel Ampera, sarebbe la Opel Ampera. Cioè, poi bisognerebbe poi aggiungere lo spazio per i passeggeri, il bagaglio, eccetera, eccetera. Quindi piuttosto impegnativo. Per cui a questo punto la scelta logica è stata: no, facciamo un veicolo a batteria elettrica, un BEV per l'uso urbano, e questo veicolo verrà commercializzato a partire dal 2013, che ha proprio le caratteristiche tipiche della missione urbana, a causa della limitata capacità di stoccaggio delle batterie. Questo Mi ricollego di nuovo a Alberto Fiorillo. Questo è un passo, un gradino verso quella soluzione che lei ha, diciamo così, immaginato. L'anno scorso c'era l'esposizione internazionale a Shanghai e c'era un padiglione della General Motors dove abbiamo presentato proprio tre prototipi, perché chiaramente sono tre prototipi, di veicoli che noi abbiamo chiamato ENV, Electric Network Vehicles, che sono per una o due persone coperti, in cui il passeggero è passeggero, nel senso che si siede, inserisce la destinazione, dopodiché continua a fare quello che deve fare, mentre il veicolo lo porta a destinazione, gestendo tutti gli elementi del traffico, le soste, l'imprevisto, eccetera, eccetera, attraverso sistemi di bordo e sistemi di comunicazione vehicle to vehicle e vehicle to infrastructure in grado di gestire completamente l'ambiente. Arrivato a destinazione, il veicolo si pone sull'unità di ricarica, si ricarica ed è pronto per il prossimo utente. Quindi noi riteniamo che questi veicoli qui potrebbero diventare realtà commerciale all'intorno del 2030. Tutto sommato non il 2250 di cui parlava lei, quindi un pochettino prima.
Anche senza le staminali forse ce la facciamo.
Sì, anche senza le staminali, forse riusciamo a vederne. Ovviamente il discorso del veicolo urbano risolve una parte, peraltro importante, delle nostre esigenze di mobilità, che è appunto la mobilità urbana. Non è in grado assolutamente di soddisfare le altre esigenze di mobilità. Mi stavo dimenticando questa chat che potrebbe essere di interesse del collega dell'Enel, visto che noi partecipiamo, abbiamo realizzato tre auto elettriche per un progetto che si chiama Merige Mobile in Germania. Sono tre Merive in cui viene studiato appunto tutta la gestione della carica bidirezionale, quindi il veicolo non è più solo consumatore di elettricità ma anche elemento della rete, se vogliamo, tutta la gestione della carica, della fatturazione e il fatto di interagire con un edificio smart, quindi intelligente anch'esso, e last not least il roaming transfrontaliero. Noi siamo vicino a Francoforte, quindi nel land dell'Assia, e già soltanto l'attraversamento del Reno per noi può creare qualche difficoltà. Quindi queste sono le attività di ricerca a cui noi stiamo contribuendo con questo progetto. Ecco, tornando al discorso delle esigenze di mobilità, come facevamo riferimento prima, gli spostamenti quotidiani per l'80%, questo è uno studio tedesco, ma è uno studio tedesco ma su tutta l'Europa, e si è visto che l'80% degli spostamenti quotidiani sono minori o uguali a 50 km. Fra l'altro, curiosamente, queste cifre qui sono emerse anche in uno studio americano fatto negli Stati Uniti e più o meno sono analoghe. Rimane il discorso della gita fuori porta piuttosto che della trasferta di lavoro, e la tecnologia IREV per noi è la soluzione, una soluzione sicuramente di passaggio per unire la risposta a un'autonomia in puro elettrico nelle aree urbane e un'autonomia comunque in trazione elettrica, però con un'alimentazione da motore termico, per percorsi molto più elevati. Questo fra l'altro comporta prima di tutto un abbattimento significativo dei costi legati all'aumento dell'autonomia, e permette anche, volendo, di dotarsi di un'unica auto che gestisce sia gli spostamenti quotidiani, ma volendo anche la vacanza con tutta la famiglia. come dicevo, vabbè, qui si parla dell'inizio vendite di Ampera, come dicevo prima, da novembre sarà disponibile sul mercato. Un ultimo cenno, perché ritengo che sia molto significativo, è il discorso sull'idrogeno, un ultimo cenno sull'idrogeno. Ups, dimenticavo, non ho invertito le slide correttamente. No, il discorso dell'Ampera, noi abbiamo realizzato questa macchina perché sia il più possibile user friendly, quindi si possa tranquillamente ricaricare dalla presa di casa, e però ovviamente è un veicolo che è in grado di ricaricarsi anche con gli altri strumenti di ricarica, come le colonnine pubbliche, e sarebbe molto interessante aprire un dialogo, perché chiaramente vorremmo coinvolgere Enel, abbiamo già avuto dei contatti, ma approfondire questi contatti in maniera tale da sviluppare meglio il concetto del veicolo, anche perché il veicolo, come dicevo prima, è un componente del sistema, quindi non può essere gestito in autonomia. Ecco, lo stoccaggio di energia a bordo, qui sempre per 500 km di autonomia abbiamo nella colonna centrale quello che significa il peso e il volume per quanto riguarda una propulsione a celle combustibili a idrogeno. Come vedete, abbiamo dei risultati molto molto interessanti, perché si pongono esattamente a metà strada tra il diesel, che ha lo svantaggio di essere inquinante, e la batteria agli ioni di litio, che ha lo svantaggio del peso e della dimensione. Noi qui abbiamo realizzato negli anni scorsi una flotta di oltre 100 veicoli dimostrativi con questo sistema di funzionamento. Questi 100 veicoli hanno realizzato più di 1.850.000 miglia di percorrenza senza avere mai un problema tecnico, in nessun caso. Due sono stati distrutti da un fotografo tedesco che ha perso, ha dato una sgasatina, non immaginando che facesse una cosa del genere, ne ha distrutti due in un colpo solo, però, voglio dire, danni sono stati danni, diciamo così, di carrozzeria, eccetera, ma tutti i sistemi di sicurezza, perché l'idrogeno c'è sempre la paura, ma che cosa succede se... Tutti i sistemi di sicurezza hanno funzionato. Le macchine fotografiche sono uscite indenni dagli incidenti, poi l'hanno strangolato con il nastro della sua, ma quello è un altro discorso, perché chiaramente non è stato molto, molto bene assorbito questa cosa. Fra l'altro, giusto la settimana prima dell'inaugurazione ufficiale della flotta in tedesca che gira a Berlino, e quindi corri a recuperare due veicoli. Comunque. Chiuso l'inciso, noi crediamo molto nel discorso dell'idrogeno, anche perché il discorso dell'idrogeno ci consente una realizzazione di una mobilità a zero emissioni, non soltanto dal punto di vista delle emissioni del veicolo, perché quello è ovvio, le celle combustibili producono vapore acqueo, quindi non è quello il problema, ma anche legato al fatto che l'idrogeno può essere prodotto e da fonti rinnovabili con grossa facilità. In Germania c'è un progetto di utilizzare l'energia in eccesso prodotta dalle pale eoliche, utilizzarla nella produzione di idrogeno e nella compressione dell'idrogeno in caverne sotterranee, proprio per sfruttare in questa maniera l'energia elettrica che non trova compratore, e poter poi utilizzare l'idrogeno compresso come vettore energetico per gli usi più disparati, tra cui anche quello di alimentazione per i veicoli a celle combustibili. E questo è il terzo tassello di una strategia molto concreta, perché noi a partire dal 2015 metteremo in commercio un veicolo a celle combustibili a idrogeno. Grazie dell'attenzione.
Bene, se non ci sono domande, ci sono domande? Non mi pare che ci siano domande, anche perché gli interventi sono stati, direi, piuttosto esaustivi, abbiamo toccato parecchi temi, spero che li abbiamo toccati con la necessaria trasparenza. Siamo qui in casa della pubblica amministrazione, credo che ci sia stato uno sforzo di chiarezza da parte di tutti, e quindi vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento.
Grazie. Beh, è stato un po' sono andato su due, sì. Abbiamo tenuto due.